trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21, un minuto primo, questa è Radio Onda Rossa. 87.9 in modulazione di frequenza. (06) 49 1750 è il nostro numero di telefono. Le dita nella presa, la trasmissione che state per ascoltare, una trasmissione che vi parla di tecnologia e dintorni. Abbiamo da poco ascoltato Iride, che ci passa quindi il testimone in questa diretta. Scriveteci alle dita nella presa @ondarossa.info, ondarossa.info che è il sito web dove potete ascoltarci in diretta, dove potete trovare tantissimi contenuti su quel che avviene nel mondo e in particolare se cercate i nostri archivi li trovate andando sul palinsesto e lì fanalino di coda c'è la dita nella presa. E andiamo ad iniziare la puntata di oggi, la andiamo ad iniziare con un annuncio non del tutto all'interno, diciamo, come dire, della nostra area di competenza, no? All'interno dei temi propri della trasmissione, ma sicuramente molto affine a quello che stiamo per raccontare.
Ma tanto noi, diciamo, ormai ce ne freghiamo altamente dei treni propri.
No, abbiamo sfocato.
Abbiamo sfocato, parliamo ormai, metà delle volte parliamo di treni, l'altra metà parliamo
Ma poi un pizzico di tecnologia alla fine c'è quasi sempre, no?
Vabbè, allora anche in questo caso, scusa, quindi anche questa è nostra.
Questa assolutamente
qualcuno ci potrebbe dire che è accaparramento seriale di argomenti, però...
Può darsi. Comunque, la notizia è sicuramente importante in generale. Beh, insomma, la notizia è questa. La notizia è che Al Jazeera, che trasmette in tante parti del mondo, incluso in Israele, devo dire non abbiamo capito con quale dei suoi canali trasmette in Israele, se quello in inglese, quello in arabo, comunque ce n'è anche vari in arabo, comunque questo non l'abbiamo capito. Fatto sta che è stata spenta per iniziativa del governo israeliano con Netanyahu, che la definisce niente di meno che un incitatore all'odio. Un canale di incitamento. Con queste parole, quindi, diciamo, lo Stato israeliano direi spara sul mediatore, visto che non penso possa facilmente sfuggire il fatto che il Qatar, insomma, da cui viene Al Jazeera, è uno dei due mediatori per un cessato del fuoco, quindi insomma una mediazione direi si annuncia quindi in salita e su cui pende la minaccia di Israele di invadere Rafah. Insomma, questo si aggiunge a, diciamo, a questa, noi a volte siamo sfocati con i nostri temi, ma direi che anche la definizione di più grande democrazia del Medio Oriente alle volte ha dei confini morbidi.
Sì, ma molto morbidi, anche perché, diciamo, l'azione contro Al Jazeera, diciamo, è stata praticamente totale, perché l'intervento è stato per chiudere i canali, confiscare tutto il materiale e anche bloccare i siti web, quindi sì, sento il blocco totale di... Appunto, perché l'accusa è che Al Jazeera sarebbe un canale di incitamento all'odio che supporta i palestinesi a Gaza, quindi contro Israele.
Che supporta Hamas, tu volevi
Hamas,
dire.
Scusa, non ci sono palestinesi a Gaza, ci sono Hamas.
Non ci sono palestinesi a Gaza.
Ricordavo questo dettaglio, io so, ci sono Hamas a Gaza.
Sì, ed è proprio di questo che parleremo, anzi ci sarà utile anche un altro dettaglio di questo crackdown, che è il fatto che attualmente non sappiamo se questo sarà l'unico canale con cui si può accedere da dentro Israele a notizie di Al Jazeera, è tramite Facebook, i paladini della libertà e tutto il resto. Allora, noi parliamo di Facebook perché ci riagganciamo ad una notizia di cui noi abbiamo parlato solo blandamente, ma abbiamo comunque, diciamo, in qualche modo coperto in trasmissione, dando la parola, cioè mandando una clip proveniente da Stacca Stacca, trasmissione che salutiamo e che tra l'altro in questo anche ringraziamo per aver parlato meglio di noi di questo tema, ovvero del tema di Lavender, uno dei sistemi, l'altro era Gospel, quindi Vangelo, e un altro era Dov'è Papino? What's Daddy? Uno dei sistemi di intelligenza artificiale che Israele utilizza e con cui coordina di fatto azioni militari. Lavender, ci ritorniamo brevemente, è un sistema che sostanzialmente è un sistema che crea obiettivi umani, ok? Cioè, sì, diciamo, descritta in termini tecnici, e mi scuso quindi per l'estremo cinismo delle mie parole, ma così sono espresse, direi. Il problema che si poneva era quello che il collo di bottiglia per le azioni di distruzione dell'esercito israeliano non era la capacità di fuoco, ma era la capacità di selezionare persone da uccidere o edifici da distruggere. Per fare questo hanno quindi pensato di utilizzare un'intelligenza artificiale che generasse... diciamo, in un qualche modo si può dire degli obiettivi, oppure si può dire che generasse dei dossier in modo che degli umani siano assistiti nella creazione degli obiettivi, ovvero mettano un timbro finale, premano il tasto ok.
Sì, diciamo, che classifichino gli obiettivi, ecco, in maniera tale che uno è aiutato a dire ok, speriamo là.
Esattamente, e in questo modo può produrre un maggior numero di poi di fatto di vittime, ok? Perché comunque diciamo mentre le uccisioni in combattimento sono in un qualche modo più facili da effettuare, cioè è chiaro che durante un'azione di combattimento gli eserciti sparano ai nemici, questo è molto chiaro, è molto brutto, ma è comunque molto semplice come funziona, e anche le leggi internazionali di cui, insomma, Israele si interessa solo relativamente, ma comunque su questo fatto in genere concordano che in combattimento si uccide il nemico, altrimenti non era una guerra. Però invece il cosa si può fare con un nemico, quindi con un obiettivo militare, quando però non è in servizio, è molto meno chiaro, e in generale si dice che solamente i massimi gradi possono essere presi fuori da fuori dall'azione di combattimento. Quindi il capo di stato maggiore si considera che nell'azione di guerra non è sorprendente ucciderlo a casa sua. Questo si assume che si può fare.
No, che situazione si può fare, anche perché in generale è l'unico caso, l'unico modo per farlo, nel senso, molto spesso questi, gli alti ufficiali non partecipano attivamente alle operazioni di guerra, quindi diciamo, non sarebbero, altrimenti sarebbero sostanzialmente al sicuro, ecco.
Sì, beh, si potrebbe dire che anche se si reca per una riunione di guerra, questo fa comunque parte dei suoi casi di servizio, diciamo. Ma insomma, questo è fatto sta che diciamo Israele almeno formalmente sosteneva di rispettare queste regole, e a un certo punto ha deciso, che è proprio dal 7 ottobre, ha deciso di abbassare di molto la soglia e poi iniziare a parlare di operativi di Hamas. Operazione, termine molto generica, che non si capisce se include per esempio anche una persona che fa il vigile del fuoco a Gaza, se questa conta come operativo di Hamas. Pare di sì, di iniziare a classificarli e anche quelli a valutare se di ucciderli civilmente, non soltanto, ma anche di iniziare a fare le stime di quanti i civili, diciamo, non correlati si possono uccidere per ogni obiettivo mirato, no? E diciamo questo rapporto, che era un rapporto in teoria basso, che si teneva alto solamente appunto nei casi proprio massimi, quindi, no, come dire, per uccidere uno degli obiettivi più importanti apicali della catena di comando, allora si poteva anche metterci in mezzo qualche altra persona non correlata. Qui invece si inizia a dire tranquillamente che ci possono essere rapporti di 1 a 20, 1 a 100 anche per uccidere un operativo di Hamas, quindi una persona che magari non c'entra niente o magari un po' c'entra pure, ma è un rango molto basso. Puoi semplicemente, per esempio, far saltare tutta quanta in aria un'intera palazzina dove quella persona sta dormendo. E il motivo è che pare che sia molto più facile uccidere le persone mentre dormono che non mentre combattono. Questo è quello che dicono alcune rivelazioni che il 972 Mag ha riportato, e inclusa questa proprio appunto sulla semplicità. Insomma, è un po' più o meno quello che vi sto riassumendo. Ora, questa storia la andiamo a ripescare, perché io un po' tempo fa ho trovato una notizia che a cui inizialmente ho creduto e che quindi ho cercato maggiori informazioni, e che, spoiler, non mi sentirei di giurare che sia vera, nonostante in qualche modo possa confermare tutti i miei sospetti, quindi diciamo una notizia a cui ero molto disposto a credere. La notizia è che a questo sistema di intelligenza artificiale che vi ho brevemente descritto si avvalesse della collaborazione anche di Meta, nello specifico tramite WhatsApp. Ho cercato di capire a cosa ci si stava riferendo, come mai se ne parlava. Sono arrivato a scavarmi, penso, abbastanza le fonti, e penso di aver capito la questione. Mi sono persino letto, non tutto, ma frammenti interi di un libro da cui l'ho un po' letto un po' a piombo, come si suol dire, del libro da cui questa affermazione viene.
Niente, ci volevi credere proprio questo.
Sì, ci volevo credere, o almeno volevo capire meglio, no, di cosa stavano parlando le persone, perché spesso trovo vari siti che si citavano a catena e non capivo la cosa dove era partita. Però alcuni di questi mi sembravano siti, la cosa della citazione a catena è un tipico meccanismo da fake news, però alcuni di questi mi sembravano dei siti affidabili, altri no, francamente, però alcuni sì. E quindi dicevo, cosa non sto capendo, e ora ho capito come funzionava il meccanismo. Cioè funzionava per ampliamento mano a mano dell'affermazione, cioè l'affermazione c'era anche nella fonte originaria, ma era espressa in una maniera che è quella, in effetti, in cui la riporterò io, e che è questa. Potreste sapere che una persona dell'esercito, anzi diciamo dell'unità 8200, l'unità 8200 nel contesto israeliano è, diciamo, quelli che noi potremmo chiamare i servizi segreti, o che potrebbe essere la NSA nel mondo statunitense. E una persona di questa unità scrive un libro sulle intelligenze artificiali che si chiama The Human Machine Team, quindi diciamo la squadra macchina umano, c'è un sottotitolo che adesso non mi ricordo. Sostanzialmente il suo punto in quel libro è dire che con l'intelligenza artificiale siamo solo agli inizi, e che alla dicotomia tra umano e macchina dobbiamo invece rispondere con una sinergia, e quindi a quella che lui chiama, se non sbaglio, supercognizione. In questo libro fa una serie di casi studio. Uno dei casi studio che fa, ed è francamente incredibile, è sostanzialmente Lavender, cioè non lo chiama per nome, però dice: ma immaginiamo un sistema che permetta di trovare molti più obiettivi di quelli che altrimenti un esercito vi descrive quello che avevo già descritto. Ma questa persona l'ha scritto su un libro, come caso del tutto ipotetico, ma è molto chiaro che il caso non è ipotetico per niente.
Forse è stato veramente studiato, visto che sì, è così questa ipotesi forse l'hanno studiata approfonditamente prima di scriverla.
Sì, potrebbe essere effettivamente così. Ora, quindi che cos'è che dice? Lui dice, vabbè, ma noi facciamo un sistema di intelligenza artificiale in grado di generare gli obiettivi, no? Con i metodi che ho detto, e quali possono essere, diciamo, gli input di questo sistema? Beh, gli input possono essere il fatto che noi possiamo anche avere una catalogazione manuale, sia precedente che anche costante, perché comunque abbiamo degli umani che possono classificare le persone e dire se secondo loro sono operativi, senior, coinvolti quanto, eccetera, eccetera. Possiamo analizzarne i pattern di spostamento con la rete cellulare, possiamo analizzare i posti dove vanno, se cambiano spesso telefono, se tendono a usare telefoni usa e getta, una serie di cose del genere, e poi diamo il tutto all'intelligenza artificiale che magicamente capisce quanto sei simile a quello che fa un operativo di Hamas. Tra i metodi di input che descrive, che io ora non ho citato, include anche l'idea di dire potrebbero essere oppure no all'interno dello stesso gruppo di WhatsApp. Quindi indica questo come un possibile input.
Comunque una sorgente di dato, diciamo.
Sì, sì. Quindi dice, se tu sei se tu hai tanti gruppi in comune con delle persone che noi già sappiamo che sono operativi oppure molto importanti, no? Oppure di Hezbollah, allora secondo noi questo ti classifica, no? Ti dà dei punti in più in una graduatoria che fanno davvero da 0 a 100 di quanto sei di Hamas.
Hamas like.
Sì, no, è incredibile questo fatto, cioè da ogni palestinese, cioè ogni persona che si trova a Gaza ha un numero da 0 a 100 che indica quanto è di Hamas, sostanzialmente. Ora, tutti gli altri, diciamo, input sono cose che sembrano del tutto alla portata dell'esercito israeliano, cioè si basano sul riconoscere caratteristiche demografiche basate quindi sull'avere delle foto, e sappiamo che sono chiaramente in grado gli israeliani di fare foto alle persone a Gaza anche in molti momenti, di osservarne gli spostamenti, anche questo lo possono fare avendo sempre avuto e tanto più adesso, no, tanti droni, e anche monitorando la rete cellulare, perché la rete cellulare di a Gaza è sostanzialmente sussidiaria di quella israeliana. Poi mettici anche, ma adesso non devieremo troppo su questo, però voglio almeno citarlo, che sta uscendo un'interessante inchiesta, si chiama Se telefonando, magari in qualche futura puntata ne potremmo parlare, la sta curando il sempre ottimo Coluccini, e parla proprio di come la rete cellulare sia in generale molto vulnerabile e quindi fornisca molti strumenti, in particolare la capacità di tracciare persone sostanzialmente in tutto il mondo tramite la rete cellulare, non solamente, che già in questo caso basterebbe, a chi di fatto controlla la rete cellulare, ma anche a sostanzialmente aziende di media entità in un'altra parte del mondo, perché il sistema è un sistema molto vulnerabile. Vabbè, avevo detto che non divagavo troppo, quindi non divago troppo, però diciamo che la rete cellulare è un sistema chiaramente alla portata degli stati-nazione da monitorare. L'unico elemento che lui cita di cui non è facile avere le prove è proprio questo su WhatsApp. Ora, tornerebbe tutto, nel senso, davvero poche sorprese. Diciamo, non sono rari i casi di collaborazione tra Meta e gli stati, ecco, per dire un eufemismo, e non sono nemmeno segreti i legami di Meta in particolare e di tanta parte della Silicon Valley con l'estrema destra, con il sionismo, con lo Stato di Israele. C'è un interessante articolo di Paul Bigger, un personaggio particolare che da startupparo entusiasta della Silicon Valley un giorno non ne ha potuto più ed è diventato, diciamo, un militante per i diritti delle persone che vivono in Palestina, e che tra l'altro è stato intervistato da Stacca Stacca, penso che avessimo rimandato quell'intervista. In un articolo va a guardare, dice, ma cosa porta Meta a collaborare con Israele, per esempio dal punto di vista del silenziare ogni possibile discorso antisionista? Beh, guardiamo chi c'è ai vertici di Meta e chi ci troviamo. Ci troviamo che il Chief Information Security Officer, quindi il capo dell'ufficio sulla sicurezza delle informazioni, è una persona israeliana, vive a Tel Aviv, era nei militari, faceva parte della Unit 8200, quindi nella NSA, e ed è molto associato quindi ovviamente con i discorsi militaristi e suprematisti israeliani. E che cos'altro? Mark Zuckerberg stesso Mark Zuckerberg è noto che abbia dato ingenti finanziamenti a gruppi che hanno sempre alimentato fake news e propaganda di stampo anti-arabo, sostanzialmente anti-palestinese. Ad esempio è noto che hanno contribuito, no, all'alimentare varie bufale sugli attacchi del 7 ottobre e così per vari altri dei vertici. Quindi da questa parte le collaborazioni non sorprendono, quindi diciamo ci potremmo anche credere, però delle prove non le abbiamo. Che cos'altro abbiamo che ci porta volendo a credere a questo? Abbiamo il fatto che Facebook pubblica dei rapporti sulla trasparenza, li pubblica divisi per nazione e li pubblica ogni semestre, in cui parla del, diciamo, ci sono tanti rapporti di trasparenza, ma un'intera di questa sezione sono le richieste governative per i dati degli utenti. Facebook non ha mai pubblicato i dati del secondo semestre 2023. Perché chiaramente per il primo semestre 2024 ancora è presto, quindi magari lo pubblicherà oppure no, non lo sappiamo, ma sicuramente non ha pubblicato quello del semestre scorso, sono in ritardo di 5 mesi, che è buffo, diciamo, e non hanno mai nemmeno spiegato come mai non pubblicano questi dati. Sicuramente questo è molto sospetto, no? Che cosa ci può essere? Un forte incremento, ma non vogliono ammetterlo, però non gli va nemmeno di mettere dati falsi? Non lo sappiamo, però sicuramente i sospetti ci sono tutti. I sospetti ci possono essere tutti e, come dire, sicuramente pungolare Meta sul tema, chiarire, no? Spingerla a chiarire meglio. Meta ha negato tutto. Mi sembra importante da fare, però forse non mi sbilancerei a dire che Meta sta collaborando attivamente a questo strumento di intelligenza artificiale mirata ad uccidere i civili.
Che diciamo che le informazioni sono troppo poche, troppo distanti. Tra l'altro, diciamo, come appunto per dire che Meta è incline, diciamo, verso una parte, diciamo, ci sono già abbastanza dati per evitare perché sia necessario trovarne degli altri quando sono dubbi.
No, poi certo.
Questa è una cosa generale che capita purtroppo spesso quando cominciano a girare notizie all'impazzata, che magari, diciamo, una cosa che è perfettamente sostanziata da una serie di dati realistici viene coperta da una notizia che in realtà è non è vera, è una fake news, una fuffa, però alla fine, siccome quella notizia fa più scalpore, si continua a ripetere quella cosa, cadendo sostanzialmente nella trappola delle fake news.
Sì.
Cioè sostenendo una qualcosa falsa che per cui poi può essere attaccato perché dice una cosa falsa, quando in realtà non ci sarebbe neanche bisogno, perché tanto c'hai gli altri dati.
Sì, sì. Sicuramente. Ora, diciamo, ci sarebbe tanto, no, volendo anche ancora dire sul contesto israelo-palestinese e anche su Lavender e tutto il resto, ma invece noi avevamo pensato di fare un grande passo indietro, perché benché appunto in questo caso sono molto chiare le collusioni di Meta con Israele, e quindi, come dire, siamo in attesa. Se scopriremo che hanno fatto ancora qualcos'altro, sicuramente lo diremo, ma diciamo un'opinione ce la siamo già fatta. Però forse vale la pena di chiarire come mai Facebook contribuisce attivamente, non solamente passivamente, dopo chiariremo meglio questa differenza, contribuisce attivamente ai fenomeni di razzismo, di violenza su base etnica, ai fenomeni di vero e proprio genocidio, anche quando non sono chiari i legami. Nel senso, qui in questo caso la copertura del governo israeliano, come dicevamo, è molto chiaro, perché Facebook sta da un certo lato. ma Facebook in generale è in fondo sempre dalla parte del razzismo, è sempre dalla parte sì, dei discorsi d'odio. Come mai questo? Diciamo, direi perché vende, perché vende sarebbe il riassunto.
Cioè, perché con i discorsi d'odio sono direttamente correlati con il guadagno, quindi...
Sì, un caso terribile in cui questo è stato, questo diciamo lo si osserva sempre. Volevamo fare oggi, ma l'abbiamo rimandata, diciamo un approfondimento su, diciamo ancora sul tema dell'economia dell'attenzione, e così quindi vi do un breve spoiler che non è un particolare spoiler, è che tra i contenuti che provocano più attaccamento, più coinvolgimento delle persone su social network, tra questi ci sono sicuramente i meccanismi di tristezza, rabbia e disgusto. Non sono gli unici, anche no, le cose divertenti possono essere positive, così come anche le cose belle, no, le foto degli animali,
gatti in particolare,
gatti sì, ma comunque foto cuccioli, di cuccioli, chi è che non piace guardare le foto
se,
di cuccioli,
anche se diciamo da quello che le informazioni che si hanno, gli studi che hanno fatto, sembra che le emozioni negative diciamo prevalgano su quelle positive,
esatto,
per l'engagement.
Esatto, quindi, perché in genere le persone quando tendono a pensare a qual è il contenuto tipicamente che si vuole assorbire quando si guarda sfogliati, no, il telefono, si dice vabbè guardi i gattini, no, che è la categoria che ormai ha assorbito ogni altra forma diciamo di no, nei gattini, oltre insieme ai gattini dici, no, sono tipo i tramonti, no, e una serie di queste altre cose,
sì,
blandamente piacevoli, diciamo,
paragone, se non c'è almeno un gatto il tramonto non vale niente,
tra gattini con tramonto, tramonto con gattino, cose del genere. Però in realtà il grosso di quello che le persone scorrono è in genere cose tristi, disgustose o che gli fanno rabbia, perché queste tengono attaccati molto di più, e quindi i discorsi d'odio piacciono molto. Un caso terribile in cui questo è stato molto chiaro è stato il genocidio in Myanmar. Il genocidio di Myanmar è stato, beh, naturalmente come fenomeno complessivo è stato un fenomeno lungo,
che si potrebbe dire un fenomeno lungo, non sappiamo quanto perché è ancora in corso, quindi.
Sì, tra l'altro, certo, ma comunque diciamo, perché in genere lo si fa, ovviamente il suo picco è stato diciamo 2019-2021, sicuramente quello è stato un momento di molto forte, ma se ne iniziano a trovare le basi in generale con la crescita di un sentimento anti-musulmano nel Myanmar, zona storicamente fortemente buddista, no? Quindi sì,
con una zona Myanmar, diciamo, per convertirli in termini diciamo colonialistici sarebbe la Birmania, cioè quello sì, più noto in italiano come Birmania, perché dal nome dell'etnia dominante, diciamo,
sì,
è un paese storicamente di tradizione buddista, come gran parte del sud-est asiatico, però confina con zone a tradizione musulmana, per la precisione col Bangladesh,
sì,
e ovviamente in tutte le zone dove di confine diciamo, c'è una copenetrazione di entrambi i lati, quindi ci sono delle popolazioni buddiste in Bangladesh e le musulmane dal lato del Myanmar.
Sì.
Solo che, diciamo, dato che diciamo, il Bangladesh può avere ha tutti i difetti del mondo, diciamo, come paese, però comunque non è un paese, non è mai stata una vera dittatura, in senso anche nei momenti in cui ha avuto governi più autoritari non è mai stato un paese di quelli in cui ammazzavano la gente, mentre la Birmania è una dittatura militare, diciamo, da anni, di quelle pericolose in cui ammazzano la stessa popolazione birmana, tra cui i Rohingya, che sono i musulmani in questione e che sono i principali, diciamo, protagonisti del genocidio birmano.
Sì, beh, diciamo, protagonisti in negativo.
Cioè, sì, no, diciamo, sì, protagonisti nel senso che inizialmente il genocidio birmano, che è quello che è stato, diciamo, portato avanti dai militari per tenere il potere decenni, inizialmente coinvolgeva anche i birmani stessi buddisti, cioè quelli dell'etnia dominante, perché in realtà era c'era una grossa facilità di essere ammazzati se tu diciamo, contestavi la struttura di potere.
Sì, questo sembra un concetto chiaro.
Questo è un concetto comune, diciamo. Poi l'evoluzione che c'è stata è stata che poi man mano che il potere si è ristabilito si è concentrati su un nemico ben preciso, che erano i musulmani. Sì. Non l'ho sentita questa cosa.
Non lo so, quando se ti dico sostituzione etnica ti aiuta a ricordarti a chi stavi pensando?
Sì, chissà.
Sì, questa cosa che fanno più figli di noi, quindi tra un po' ci supereranno.
Pure che sono lo 0,1%.
Sì. Giusto per capirci, non so a quale tu stavi pensando di più, perché è qualcosa che però si dice tanto, non soltanto in Italia, ma si dice molto anche in Israele, della popolazione araba, che tra l'altro lì in quel caso non è nemmeno migrante, ma questa è un'altra storia. Ora, questo è il contesto. Un paese, il Myanmar, in cui l'accesso ad internet è arrivato relativamente tardi rispetto agli standard europei, quindi dobbiamo un po' avere questo salto di concezione e ricordarci che, per esempio, nel 2014, che era il 2013, in quegli anni lì Facebook lanciava una cosa, internet.org, con questo nome altisonante, un programma con cui sostanzialmente voleva portare l'accesso ad internet in zone che hanno una bassissima penetrazione di internet, e naturalmente quello che voleva fare, no, diciamo, dietro a questo apparentemente lodevole gesto di beneficenza, c'era l'idea di consolidarsi come metodo principale con cui accedere ad internet. Cioè, si sono resi conto che mentre in Occidente comunque dovevano competere, in realtà probabilmente se arrivavano tra virgolette loro a portare internet in tante parti del mondo potevano diventare monopolisti, e in un certo senso così fu. Mi ricordo un po' di ricerche più o meno di quegli anni, se non sbaglio era nel 2016, ne parlammo anche in trasmissione, perché già la facevamo, tanto tempo che la facciamo, mi sa, e in queste ricerche emergeva fuori come per tante persone del sud-est asiatico in generale, se non sbaglio riguardavano anche Myanmar, ma se anche così non fosse, diciamo, non cambierebbe l'osservazione di massima, vi sto dicendo, l'identificazione era che molte persone credevano che Facebook fosse la stessa cosa di internet. L'osservazione che si otteneva era questa, che c'erano più persone che usavano Facebook che persone che dichiaravano di usare internet, quindi molte persone usavano Facebook convinti che quella cosa non fosse usare internet, il che può suscitare una prima reazione, no, in cui si dà dello sciocco a chi pensa, no, a chi usa Facebook senza rendersi conto che usa internet. Non c'è da biasimare le persone, evidentemente questo era il modo con cui i fenomeni erano rappresentati. C'erano persone che perché gli veniva dato a volte delle connessioni dati in cui avevano i dati illimitati su Facebook, ma invece magari avevano assolutamente nessuna capacità o pochissimi dati per andare nel resto di internet, quindi in realtà avevano mezzo ragione, cioè loro avevano accesso a Facebook ma non ad internet. Al di là di capire se avevano più o meno ragione, questo ci dà un'idea, no, di che quanto Facebook era lo strumento base per quelle persone che era una nazione che da poco utilizzava internet.
Diciamo che questa cosa non è stata un unicum nel mondo in quel periodo, quando
affatto
era comune che i grossi social network, ma anche le grosse aziende, cercassero di esploitare sostanzialmente le zone in cui non c'erano ancora connessioni stabili per avere un qualcosa fornito da loro e che quindi fosse in un certo senso inclinato verso il loro concetto di come l'utenza dovrebbe usare la rete. Quindi laddove era Facebook passare sempre da Facebook, laddove era Google passare sempre agli strumenti di Google, eccetera. Ma anche recentemente, alla fine, il progetto di Elon Musk sui satelliti per fornire connettività ovunque, in realtà è un progetto dello stesso tipo, cioè nel senso è l'accaparrarsi l'essere il fornitore di internet in zone che attualmente non sono coperte, a fine di veicolare il comportamento della gente nella direzione che vuoi tu.
Oh, e qual è questo comportamento della gente e qual è la direzione che vogliono loro? Qui io partirei con
un po' di musica.
Partirei con un po' di musica, esattamente.
Perché se no, perché vedo che stavi partendo, sembrava il carico della balestra che stavi arrotolando.
Ma è diventato noioso con questo divertimento.
Esatto.
alle 21:39 ritorniamo in onda. Questa è sempre nella presa e stiamo ancora parlando di Meta, e che mi sa che al tempo ancora non si chiamava Meta, si chiamava ancora con il banale nome di Facebook, chi lo sa. Dipende anche al tempo quando, perché è una storia, diciamo, che si estende, quella che vi stiamo per raccontare. Ed è la storia del coinvolgimento di Facebook nel genocidio in Myanmar. Diciamo, io ho l'impressione, magari mi sbaglio, ma ho l'impressione che il modo in, diciamo, se questa storia è nota, il modo in cui è nota è questo. C'erano in corso chiaramente un incitamento all'odio, tantissimi contenuti razzisti giravano su Facebook e Facebook non faceva niente per evitarlo, non nascondeva questi contenuti, quindi sostanzialmente di fatto passivamente fomentava le reali conseguenze di questi contenuti. Questa storia non è tutto questo, se questo potrebbe sia magari, vabbè, se azzecco un congiuntivo, se questa è il modo in cui avete compreso la storia, questa è una parte della verità, ma non è tutta la verità. È una parte della verità che si ancora ad alcune dichiarazioni dietro cui si nascose Facebook e che, diciamo, da alcuni punti di vista in realtà la accusavano, ma in effetti sono stati efficaci per spostare l'attenzione, ovvero del fatto che il problema grosso sarebbe stato che Facebook non aveva molti moderatori o moderatrici che parlassero le lingue della zona, che sono il birmano, ma anche il rohingya, è una lingua diversa, non me lo ricordo, comunque penso che quello in birmano fosse il più rilevante, perché ovviamente perché era l'etnia che di fatto stava contribuendo agli attacchi contro quell'altra, che era minoritaria. E questo, diciamo, era vero. Tra l'altro, diciamo, da alcuni punti di vista è un'accusa per Facebook, perché se fosse stata, come dire, semplicemente imprevista, no? Cioè tu fai un servizio su internet, senz'altro magari hai un'adozione molto forte in un'area che non ti aspettavi e non ti eri premonito, ma Facebook in quella zona ci aveva investito i soldi con internet.org per aumentare l'adozione in quella zona, però mentre nell'adozione non aveva assolutamente investito nelle persone che facessero moderazione. Riguardo a questo, appunto, no, Facebook disse: noi non avevamo i moderatori, però adesso stiamo rimediando, li stiamo assumendo, così in questo modo potremo censurare quindi i contenuti che fossero fuori policy. Ma in realtà c'è qualcosa, questo, diciamo, è vero, questo torna, anche se poi ci sono molti casi di molte persone che hanno lamentato, anche casi molto documentati di come in molti casi le minacce di violenza fossero, quando poi segnalate ai moderatori di Facebook, non venissero accettate, non venissero considerate fuori policy. Ma anche al di là di questo c'è qualche cosa di più, e il qualcosa di più è è invece la dinamica attiva di Facebook. Cioè, ricordiamoci che in Facebook la modalità principale di usufruire dei contenuti, di leggerli, è scorrendo un feed in cui i contenuti non sono ordinati né casualmente, e non sono ordinati nemmeno per qualche metrica, no, come dire, asciutta come la cronologia,
una metrica facile, comprensibile e monodimensionale, no, sono ordinati per una metrica, diciamo, calcolata da Facebook, che è la metrica sostanzialmente di quanto corrisponde a quanto Facebook ritiene che sia di interesse del lettore l'argomento.
Sì, ecco. Questa metrica è vero che in generale poi tende un po' a mischiare, cioè non è che fa che tutti i contenuti che ci tengono di più a farti vedere vanno tutti quanti sopra, però tendenzialmente comunque sì, ti mostra più contenuti che essenzialmente Facebook ritiene più redditizi, e i contenuti che ritiene più redditizi sono, tra questi, dicevamo, sono anche quelli che causano rabbia. questo ha avuto un impatto dirompente, perché continuava a mostrare contenuti in cui c'era engagement. È interessante che nelle poi commissioni d'inchiesta che ci sono state, in tante, tutte le inchieste che sono state fatte, si trovano a volte dichiarazioni illuminanti. A me, per esempio, io avevo notato questo passaggio che mi ha molto piaciuto, che diceva: a differenza delle comunicazioni con gli amici vicini e con la famiglia, la viralità è qualcosa di nuovo che abbiamo introdotto in molti ecosistemi, e questa viralità succede perché noi la incoraggiamo intenzionalmente per motivi di fare affari. Questo secondo me è un punto interessante da fare. Io a volte ho sentito nominare, no? A volte leggete il titolo in giornale che dice tipo: sui social è diventata virale questa notizia, che tu dici tipo: se la notizia era importante vai dritta alla notizia, se la notizia non è importante non voglio saperla nemmeno se è diventato virale, grazie. Quindi in che consiste questa storia che le cose sono diventate virali, no? E a volte ho sentito un commento di cui capisco, no, la ragione di rifiuto di questa retorica della viralità, che dice: vabbè, ma una volta delle cose si parlava e basta, ora sono diventate virali, ma è lo stesso fenomeno di una volta. E in realtà sì e no, perché è vero che senz'altro è sempre capitato che esistesse l'argomento del giorno, questa senz'altro non è una novità che hanno introdotto i social network, ma solo i social network hanno fomentato il fatto che più una cosa era l'argomento del giorno e più continuava a monopolizzare la scena a questi livelli. In generale, anche il panorama dei media un po', no, ha creato questo, ha avuto dinamiche simili a questo, ma con i social network questo è molto molto aumentato. Inoltre loro ritenevano ogni interazione come essenzialmente comunque positiva, cioè facendo questo ragionamento: se le persone interagiscono con un contenuto, che sia in forma di like, nel soffermarsi a vederlo, magari ancora di più nel commentare, il commento è il massimo dell'interazione che puoi avere perché è quella che richiede più sforzo e quindi è un segno
attiva il commento,
anche il like in teoria, ma il like chiaramente richiede meno sforzo. E quindi dicevano: più interazioni ci sono e più evidentemente quel contenuto interessa alle persone, o comunque non lo mostreremo alle persone perché è un contenuto che produce interazione, e le interazioni sono di fatto ciò che noi vendiamo ai pubblicitari, vendiamo i dati degli utenti e quindi vogliamo spremere interazioni. Quindi tutti i contenuti che ricevevano interazioni venivano in qualche modo promossi, diventava quindi fondamentale avere contenuti che creassero informazioni. Questo si considera che sia stato uno degli elementi per la sostanziale distruzione del panorama mediatico in Birmania. In Birmania esistevano pochi giornali non controllati completamente dal governo, e quelli che c'erano erano online, e si considera che fossero tipo una decina le testate editoriali online, ma sostanzialmente queste sono state annientate dalle politiche di Facebook e con quella che si chiamava notizie istantanee, instant news, cioè con questa formula al tempo, perché sicuramente è cambiata 5 volte da allora ad oggi, sì. E quindi non ci provo nemmeno a dire come adesso.
Sì, anche perché anche per le tonnellate e tonnellate di cause che Facebook su questa cosa delle news ha dovuto affrontare, sì. Quindi è cambiata sicuramente.
Sì, e al tempo come funzionava? Funzionava così: Facebook poteva fare accordi con chiunque si presentasse come una testata, gli dai delle notizie e loro ti davano uno spazio maggiore, ma ti pagavano proporzionalmente alle interazioni che ricevevano i tuoi contenuti. Ok? Quindi tu fai una notizia in cui mi parli, non lo so, no, dei tempi che ci vorranno, no, del cronoprogramma dei lavori di rifacimento dell'asfalto in tale via, e ricevi, no, 3 commenti, 3 like, una persona spazientita perché ci mettono troppo, no, e questo poi fa il totale e decidono quanto devono pagare.
Notare che la persona spazientita è quella più importante per tutto l'accrocco.
È quella più importante, esattamente. È un argomento complesso su cui non è facile commentare, invece è un argomento che non ti porterà niente, no? Tu di un sacco di tempo a fare un interessantissimo articolo di non so cosa, no? Di rivista dell'architettura degli anni,
uno studio serio, diciamo, che tu decidi mettere su Facebook perché così,
ma uno studio più è serio e più è difficile rispondere.
Esatto.
Io non ho un'opinione forte adesso, no? Se tu mi vuoi parlare dell'architettura che era di moda nel Sud America negli anni 30, io sono francamente impreparato. Invece magari, sui tempi di rifacimento dell'asfalto, certo che ho un'opinione,
anche se abito a 40 km da quel pezzo di asfalto.
Certo. No, sapere di cosa stiamo parlando non è necessario per dire la nostra, è cosa che alimenta questa trasmissione.
Esatto.
E questo quindi ha spostato completamente l'informazione verso dei, diciamo, giornali, se vogliamo chiamare, delle testate online, che di fatto fanno soltanto fake news, clickbait e roba del genere, ok? Perché questo era il modello che veniva incentivato, e chiaramente senza avere, no, un substrato molto solido, no? Noi magari questo effetto l'abbiamo comunque visto in Occidente, però comunque rapportato al fatto che avevamo già, no, dei siti delle state online comunque stabili, che comunque poi, come dire, si assecondavano queste dinamiche, però che c'erano più fattori. In un sistema in cui tutto questo è molto nuovo, diciamo, gli effetti, no, gli incentivi economici sono estremi. E così anche quello, per quello che riguardava i post, valeva la stessa cosa. I contenuti di odio venivano visibilizzati molto di più, anche se lì, diciamo, qui aver fatto qualche puntata sull'economia dell'attenzione ci aiuta a capire questo. Quindi adesso utilizzeremo, no, alcune delle nozioni. Dicevamo che le testate online si spostavano sul clickbait per aumentare i loro guadagni economici, ok? Cioè hanno capito molto in fretta che parlare di cose su cui le persone hanno qualcosa da commentare, quindi per esempio alimentare voci di corridoio del tutto infondate sul fatto che forse ci sono state delle azioni violente, ma forse quei musulmani di quel paese lì hanno fatto questo, no? Alimentare voci infondate paga, e quindi lo fanno per portare a casa uno stipendio, fondamentalmente. Quale motivazione hanno invece, no, le persone che da questo non hanno incentivi diretti? Cioè, come mai le persone che magari prima nemmeno si sarebbero, no, ritenute islamofobiche, poi cosa li spinge, no, ad avere contenuti di questo tipo? Beh, li spinge il fatto che il motivo per cui sono in social network è che, diciamo, una delle dinamiche dell'economia dell'attenzione è che sei lì per essere vista.
Certo.
Quindi se sei lì per essere osservato, per essere letto, per ricevere dei commenti positivi, che sono qualche cosa che fa piacere ricevere, dopo un po' impari come si fa. E impari che sfoggiare la tua padronanza dei pittori bulgari del 1800 non serve a niente. È una skill che non serve per avere dozzine di like.
Mentre magari andare a dire una frase che... diciamo una frase di modello slogan, di così di slogan contro una cosa o di critica anche non sostanziata,
prima i birmani,
sì, è una critica anche non sostanziata, anche non
ci rubano, diciamo, il lavoro, è una critica non sostanziata.
Questo, i Rohingya ci rubano il lavoro.
Sì, i Rohingya,
dico, mettere queste cose in giro in realtà paga, perché poi si creano delle bolle di persone che vanno rispondendo a queste cose. Sì, c'è ragione, sì, tu fuori tutti, russa,
non soltanto si creano delle bolle, no? Perché le bolle si diventa un fenomeno
la bolla
reale.
La bolla si autoalimenta.
La bolla si autoalimenta, ma se Facebook nota che quella roba crea molto osservazione, diciamo una cosa con poche interazioni rimane in una bolla, ciò che esce dalla bolla è ciò che è molto economico, che quindi Facebook intuisce, no? Come dire, se qualcosa ha avuto moltissime interazioni in una bolla, forse le può avere anche fuori dalla bolla, che normalmente no, non è sempre vero, no? Perché magari nella bolla dei motociclisti l'ultima novità sull'ultima motocicletta uscita può suscitare un gran clamore a cui sono del tutto indifferenti magari le persone meno appassionate di motociclette, però diciamo, no, questo è il meccanismo, esce dalla bolla ciò che sembra avere moltissimi contenuti, e questo tipo di contenuti quindi era dappertutto. Quindi qual è un'osservazione da fare? Non soltanto Facebook non censurava, ma in realtà loro stessi, no, diciamo, ci sono varie sono emersi, no, poi varie conversazioni interne a Facebook, con cui si nota come quando anche hanno iniziato a capire, ok, in quella parte del mondo c'è un problema, noi dobbiamo fare qualche cosa, quello che notavano era il fatto che, come potremmo dire, non gli stavano dietro. In che senso non gli stavano dietro? Beh, nel senso che la moderazione arriva sempre dopo. E per carità, investendo più soldi, più risorse, si può cercare di farla arrivare un po' meno in ritardo. Ma qual è la velocità di diffusione di questi contenuti? Perché se tu arrivi sulla moderazione 3 ore dopo, la domanda è il, va bene, ma in queste 3 ore quante persone hanno visto un contenuto diffamatorio, di incitamento alla violenza? Il meccanismo di Facebook faceva sì che magari in quelle 3 ore l'avevano visto migliaia di persone, no? Per cui, no, un classico, abbiamo, no, letto da una serie di inchieste, che era il fatto che venissero diffuse delle foto di documenti di identità. Ok, quindi con, no, insomma, è un meccanismo da lista di prescrizione. Tra l'altro, persona di cui l'unica cosa che si capisce è il fatto che è musulmana in molti casi, oppure insieme ad una serie di sospetti, no, non verificati su quello che questa persona avrebbe fatto. E se questa, voi capite bene che se una informazione del genere viene vista da migliaia di persone, ormai diciamo la moderazione è arrivata troppo tardi. E il motivo per cui si riusciva ad avere questo fenomeno era che il meccanismo della viralità, per cui un contenuto può essere visto ed espandersi moltissimo, era un meccanismo che Facebook incentivava perché economicamente conveniente. In realtà Facebook stava sostanzialmente creando il problema. Ora, una tipica difesa da questa accusa è quella che in qualche modo questo sia inevitabile, cioè che in fondo, no, è come dire, se un'applicazione dimostra dei contenuti, no, o li facciamo entrare tutti in una sola schermata, quindi migliaia di contenuti noi li scriviamo con un font microscopico e così entrano tutti nella stessa schermata, ma altrimenti inevitabilmente alcuni andranno sopra e altri andranno sotto, e quindi alcuni si darà più importanza e ad altri meno. Quindi una metrica la si deve introdurre comunque, e la metrica dei commenti è una metrica valida quanto un'altra. Ora, questo in realtà è un ragionamento che io penso proprio che non stia in piedi, cioè ci sono molte altre alternative di come si può ordinare, no, una timeline, che non hanno assolutamente gli stessi effetti. Ad esempio, no, come dire, l'ordinare per engagement, no, quindi per quanto una cosa acchiappa, è una metrica assolutamente problematica. Non solo questo, ma Facebook questo in realtà lo riconosce chiaramente, e in realtà sostanzialmente prima di quando fa dei cambi al loro algoritmo di ordinamento delle notizie, fanno anche delle stime di quali sono le conseguenze negative che questo avrà per la società, cioè in qualche modo la quantificano gli effetti negativi, cioè lo sanno quanta maggior intolleranza creano questo tipo di sistemi, la quantificano e decidono qual è la soglia che per loro è accettabile sostanzialmente. Quindi il fenomeno è ampiamente noto. È anche noto che per esempio un meccanismo puramente cronologico non ha questo problema. Il problema è un altro. Il problema è che un meccanismo puramente cronologico, non so se voi l'avete mai visto, io l'ho visto in varie forme, no? L'ho visto al tempo in cui andavano i Planet, che è roba di, diciamo, degli anni 2000 pieni, e forse comunque solamente nel mondo delle persone fissate con la tecnologia, credo, che erano veramente tipo degli aggregatori di blog, ok? Tipo, in tanti blog li metti insieme e li ordini cronologicamente. Quindi se ci sono, no, 20 persone che si occupano di un tema, tu fai il blog di blog, no? Li metti tutti insieme e li ordini. Oppure li ho visti quando, no, un po' di persone anche vicino a noi iniziarono a sperimentare con l'idea di fare dei social network autogestiti. E in cui quindi si ordinava non con degli algoritmi pensati, no, per queste logiche un po' perverse, ma con delle cose più neutre, tipo l'ordinamento cronologico. E il motivo, penso che lo sappia dire chiunque abbia usato queste cose, è noioso. È brutto, cioè questa roba non ti spinge a starci attaccato. Anche dopo un attimo chiudevi e tornavi al buon vecchio Facebook, che invece funzionava benone.
O utilizzavi dei filtri tuoi per togliere dai piedi roba, ma questa cosa era molto più complicata.
Certo. E comunque, però, nel senso, lì poi torni sulla. Cioè, se io volevo leggere una cosa in particolare, diciamo per molte persone, magari non per tutte, non nei contesti in cui Facebook è così dominante da essere di fatto internet, ma nel contesto occidentale, cioè se io volevo avere delle notizie sugli esteri, io aprivo il sito di un giornale, no? Del mio giornale preferito, in base alla mia visione del mondo, a quale c'ha il paywall e a cose del genere, per cui sono una persona che vuole avere una lettura un po' più di sinistra, mo apro Internazionale, no? O apro il sito del Guardian se sto all'inglese, o apro, no? Apro quello che mi pare a me, nel senso, allora non aprivo Facebook. Facebook tu lo apri non perché vuoi scavare un argomento, no? Perché sei interessato a leggere qualcosa di specifico, ma perché vuoi una forma di intrattenimento tendenzialmente, vuoi una sensazione di contatto con quello che avviene nel mondo, qualsiasi cosa questo voglia dire. E quindi, no, come dire, anche all'interno di Meta in realtà c'erano persone che dicevano no, no, ma noi non dovremmo fare, noi dovremmo fare delle soluzioni di ordinamento non basate sul contenuto in generale, cioè tutti quanti i metodi basati sul contenuto sono problematici, sia i sistemi quelli diciamo di filtraggio basati su una policy che tu li fai rivedere dopo, e in particolare quelli basati sull'intrattenimento sono dei sistemi sbagliati, diciamo, sono dei sistemi che hanno pesantissimi effetti collaterali. Questo quindi, ritornando al discorso originario, ci dice come Meta abbia collaborato, sente da sempre, in un qualche modo davvero Meta collabora, ma presa molto alla lontana, con questo sistema di intelligenza artificiale del, di cui parlavamo prima, usato da Israele, che si chiama Lavender, nel senso che collabora a costruirne i presupposti, cioè penso, no, che anche no, come dire, l'attuale genocidio in corso evidentemente porta i segni, sì certo, dello Stato che lo sta eseguendo, delle responsabilità, no, anche individuali, dei partiti che gli stanno dietro, senz'altro tutte, ma anche quello evidentemente di una società in cui questo poi è diventato normalizzato, cioè non mi sembra che sia realistico, no, nel mondo di oggi commettere genocidi senza la collaborazione comunque di masse di persone, no? Cioè, dico che non ci può esistere nessun dissenso, però evidentemente se non ci fosse un forte consenso questo non sarebbe in corso, e la deumanizzazione quindi io penso che si sia avvalsa quindi anche di questo tipo di tecniche. Si potrebbe parlare, ma magari lo faremo un'altra volta e non questa, no, anche per esempio di quello che sta avvenendo in, in Tigray, anche in Tigray diciamo le violenze a cui la popolazione Tigray è sottoposta sono molto correlate, poi è chiaramente sempre un gioco di specchi, però sono molto correlate anche con quello che avviene su Facebook. Facebook anche su quella è stato ritenuta di aver collaborato, di star collaborando, anzi, perché il fenomeno è ancora in corso, e così in, in tante altre parti del mondo. Insomma, è che questo passaggio di dati sui gruppi WhatsApp all'esercito israeliano, questa quindi passaggio di informazioni, sia avvenuto oppure no, il nostro giudizio su quali politiche siano favorite da Facebook in quanto tale come strumento non cambiano, e sono sicuramente molto negative. Con questo andrei a un po' di musica e poi proseguiamo, perché oggi abbiamo davvero parecchie altre notizie. le 22:06. Questa è ancora la dita nella presa dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Vi parliamo di tecnologia, abbiamo parlato di Israele e di Meta. Uno diciamo degli export principali dello Stato israeliano è sicuramente quello di tecnologie diciamo di carattere sostanzialmente militare, o come piace dire di dual use. Sì. Dove in genere l'altra parte del dual è molto piccola, invece quella militare è molto grande.
Vabbè, ma in realtà è una forma di dual use, molto, perché vuoi scegliere tra lo spionaggio militare o lo spionaggio commerciale, quindi questo dual use è questo qua.
Però quello di cui stiamo parlando, cioè Pegasus, non so se si presta allo spionaggio commerciale.
Sì,
direi
poco,
che non
però,
si presta allo spionaggio
commerciale. Si presta
commerciale.
Poco, però comunque diciamo, tu lo puoi utilizzare sempre.
Figurati.
Il concetto, la linea di fondo, comunque sono sistemi di spionaggio.
Sono sistemi di spionaggio, questo mi sembra chiarissimo. E parliamo della Polonia. In Polonia è ormai abbastanza chiaro che il governo polacco, il governo diciamo non quello attualmente in carica, almeno diciamo, questo è quello che arriva, ma quello precedente, quindi quello di Kaczynski, aveva fatto ampio uso dello spionaggio e come pare di capire più spesso, no, di quanto non si credesse, lo spionaggio spesso viene usato sui piani alti anche, non solamente sugli strati bassi della società. Questo è quanto esce fuori da alcune inchieste che dicono che nel 2017 il sistema Pegasus era stato utilizzato contro 6 persone, che nel 2018 poi sono diventate 100, nel 2019 sono diventate 140, quindi continuano a crescere, 161 nel 2020, 162 nel 2021, poi nel 2022 si ferma e ce ne sono 9, quindi evidentemente un brusco calo. Verosimilmente, anzi più o meno questo coincide anche con il passaggio di governo, che in realtà è successo poco dopo, ma evidentemente si capiva che un po' qualcosina stava cambiando nelle scelte che venivano fatte, almeno questo è quello che par di capire. E come dicevamo, questi numeri comunque parecchio grandi di intercettazioni, che si suppone siano anche state fatte in maniera illegale, erano riguardavano anche oppositori politici, anche parlamentari, giornalisti e insomma vari stati della società civile, ma naturalmente erano coperte dalla scusa del terrorismo, che è una scusa che in modo interessante Kaczynski sta ancora utilizzando, cioè continua a dire no, ma in realtà il 99% dei target erano terroristi.
Vabbè, diciamo che questo, la scusa del terrorismo, abbiamo visto in un sacco di notizie che abbiamo dato, è una delle scuse più comuni, è facile.
È una scusa semplice, quindi insomma diciamo su questo diciamo, c'è un processo in corso in Polonia, quindi poi le eventuali successive rivelazioni arriveranno immagino con calma, ma comunque diciamo questo già ci dice qualcosa, no? Diciamo l'uso di Pegasus in Polonia è forse il caso direi più vicino all'Occidente di uso di massa, poi no, dipende sempre quali sono i confini che intendiamo, ma sicuramente un paese NATO, un paese nell'Unione Europea, no? Un paese in cui che diciamo è invitato a entrare nell'euro e non ci entra solamente per motivi diciamo, di budget, ma non perché non sia benvenuto, e insomma, in cui questo è ormai è uscito fuori ed è alla luce del sole. E poi di quello che avviene nel resto dell'Unione Europea noi non lo sappiamo, chi lo sa, magari si nascondono solamente meglio oppure no. In ogni caso passiamo avanti e ci spostiamo invece dall'Europa agli Stati Uniti.
Sì, ci spostiamo agli Stati Uniti per parlare di una cosa che diciamo che possiamo linkare diciamo alla penultima notizia che abbiamo dato abbastanza vagamente, però comunque diciamo sì, in qualche
forse
modo
per nulla direi.
Cosa?
L'unica cosa in comune che vedo è che c'è un processo, anzi c'è stato un processo.
No vabbè, il fatto sullo
schedare,
sul concetto di schedare, di fare e soprattutto di schedare in maniera come dire free, aperta.
Sì. Sai, quasi i nostri preamboli creano suspense o solo irritazione. Ma
chissà,
scrivetecelo alla nostra mail.
L'argomento riguarda riguarda una serie di, in realtà sarebbero una serie di notizie, sono un argomento che noi non abbiamo trattato perché rispetto alla nostra voglia di includere tutti gli argomenti nella nostra trasmissione ogni tanto qualcuno ci scappa.
Sì.
Questa cosa in realtà ne abbiamo parlato forse qualche volta en passant, è la storia che negli Stati Uniti da diciamo sostanzialmente la presidenza Trump, sì, quindi da la ripresa di potere dei repubblicani in molti territori con una presidente a supporto e anche dopo Trump anche con la Corte Suprema a supporto, sono cominciate a nascere i vari li chiamano bathroom bills, cioè leggi del bagno. Cosa sono le leggi dei bagni? Praticamente negli anni, diciamo negli ultimi 20 anni, hanno cominciato a nascere le gender neutral toilets, cioè i bagni in cui ci possono andare persone di qualunque sesso.
Sì.
E è cominciato a porsi il problema, che poi un problema tanto non è, però diciamo qualcuno se lo poneva, del fatto che le persone che non si riconoscevano nell'assegnazione di genere alla nascita frequentassero bagni che non corrispondevano al proprio genere assegnato alla nascita.
Sì.
Quindi questa cosa, diciamo, in realtà c'è in tutto il mondo, negli Stati Uniti ha generato un sacco di discussioni.
Questa cosa che suppongo si chiami transfobia.
No, il fatto che qualcuno volesse usare un bagno, volesse scegliere quale bagno usare, poi
sulla
bagno
sì, cioè, sì.
Era una cosa che è stata sorgente di discussioni, soprattutto negli Stati Uniti, dove ovviamente la politica è molto polarizzata, più polarizzata che da noi.
E hanno anche un'abitudine a istituzionalizzare cose invece di lasciarle, diciamo, al bigottismo però specifico, senza farci una legge. Esatto. Invece noi tendono ad essere bigotti con le leggi.
Sì, esatto. Quindi diciamo è successo dal 2016 in poi, 2016-2017 in poi, e hanno cominciato a venire fuori questi leggi per i bagni al contrario, che sostanzialmente servivano per impedire in una qualche maniera a persone che volessero usare il bagno del proprio genere di elezione di utilizzarlo, cioè sostanzialmente mettevano dei limiti che in determinate condizioni, in determinate istituzioni tipo le scuole o gli edifici pubblici eccetera, occorresse necessariamente utilizzare il bagno del proprio genere assegnato alla nascita. Queste sono, il concetto era questo. Ora, di queste ce ne sono state assurde, di leggi assurde. Cioè assurdo nel senso modello quello ungherese, cioè che tu fai una transizione completa e quindi sei praticamente indistinguibile dal genere di destinazione, comunque dovevi usare quella del tuo genere di nascita, quindi sì, generando cose diciamo strane. Quello di cui discutiamo oggi in realtà è una di quelle venute, diciamo, dal punto di vista forse dei repubblicani estremisti meno bene, cioè una di quelle, diciamo, che meno dannose, ed è quella dello Utah, che è stata approvata qualche mese fa e che si intitola Designazioni basate sul sesso per la privacy, l'anti-bullismo e le opportunità delle donne.
Tutte cose belle.
Sì, è tutta positiva, cioè positivissima, perché tu perché,
sì.
In realtà, se andate a guardare, è semplicemente una legge che dice che proibisce a transgender, persone non binarie, persone con genere non conforme, eccetera, di accedere a qualunque spazio privato, tra cui bagni o altre cose, tipo altre cose, diciamo, spazi privati, diciamo, nelle scuole pubbliche e negli spazi o posseduti o controllati dal governo.
Sì.
Quindi questo vuol dire, in realtà, se uno va a guardare questa legge, è una di quelle meno gravi. O se vogliamo vedere,
cioè, lo spirito è sicuramente del tutto negativo.
Se lo spirito è negativo, però è quella, diciamo, se vogliamo dirla, o gli è riuscita male oppure l'hanno fatta meno grave, perché sostanzialmente questa legge,
perché in altri stati è peggio,
cioè, diciamo, in altri stati hanno fatto molto più enforcement. In questo stato sostanzialmente quello che hanno fatto, cioè sostanzialmente non c'è una conseguenza legale, cioè c'è la legge che dice questa cosa, ma se tu comunque vai nel bagno del tuo genere di elezione e non c'è una punizione.
Sì.
Di conseguenza, diciamo, è una legge molto all'acqua di rose. Ci sono altri paesi in cui rischi il carcere per questi altri, sì, paesi, scusate, altri stati americani, tipo l'Alabama o il North Carolina, se non sbaglio, in cui rischi il carcere per questa cosa.
Sì, inoltre non si
è ridicolo.
Inoltre si applica solamente agli edifici di proprietà del governo.
Sì, sì, non si applica agli edifici privati, non c'è, quindi diciamo
e non si applica nemmeno a quelli federali, esatto, no? Ovviamente. Quindi mi sa che tipo quindi non si applica alle biblioteche, se ho capito bene, perché non le trovo citate, che sono uno dei pochi posti.
Sì, comunque è molto specifica, è molto probabilmente.
Diciamo la scuola è il caso principale, sì, in cui questa legge
è
pesante.
Essenzialmente la scuola.
Sì.
Sì, tra l'altro una serie di cose sono state.
Tanto scuola, io penso che a scuola. Cioè, a scuola l'idea di andare al bagno comunque in base a criteri che non riguardano il genere, sin dalla nascita, almeno nella mia esperienza, era un fatto normale che chiunque facesse, ma anche al di là dell'affermazione della propria identità.
Ma tu non sei cresciuto nello Utah, lo sai come funziona?
Non sono cresciuto nello Utah, questo te lo confermo.
Comunque, in realtà noi abbiamo parlato di questa legge, non per ricordarvi che esistono pure queste cose nelle civilissime Stati Uniti, perché a questa legge era accoppiato un obbligo da parte dello Stato, delle autorità dello Stato, di investigare i report delle persone, delle istituzioni che violano la legge in questione. Cosa vuol dire?
Sì.
Vuol dire praticamente che c'era l'obbligo per le autorità dello Stato dello Utah di controllare le segnalazioni delle persone che dei liberi cittadini che vedevano altre persone, vedevano o istituzioni che non si conformavano alla legge o le persone che violavano questa legge. Cioè, per intendersi, robe del tipo: ho visto entrare nel bagno una persona che mi sembrava non fosse del genere giusto.
Sì.
Quindi diciamo obbligava lo Stato a tenere conto di queste segnalazioni, perché ovviamente qualunque centralino che si vede chiama anche della polizia o le cose, si vede fare una trafata del genere, attacca e si mette a ridere. Però infatti l'hanno scritto nella legge, non possono fare questa cosa, loro devono, sì, tenere conto di
e tutto l'altro, appuntatamente, basato solamente sul sospetto, perché poi nel senso
dice che loro devono tenere conto e investigare su tutte le segnalazioni di violazioni presunte di questa legge.
Sì.
Per fare questa cosa, giustamente, siccome siamo nel terzo millennio e non siamo più all'epoca della carta bollata, forse,
sì,
che cosa c'è di meglio che non un form online?
Certo.
Quindi, sostanzialmente, le autorità statali avevano messo online un form che serviva a sostanzialmente dare segnalazioni, accuse, delazioni direi io, però diciamo, dare segnalazioni di cittadini o istituzioni pubbliche che violavano questa legge. La cosa interessante è che questo form non aveva nessuna forma di protezione. Cioè, questo form non aveva password, non aveva nessun tipo di autenticazioni, nessun tipo di protezione, e permetteva tranquillamente a chiunque che entrasse di guardare le segnalazioni degli altri. Quindi praticamente in questo senso si poteva legare a quella precedente che abbiamo detto, cioè nel senso questa cosa qua è un sistema di delazione pubblico,
sì,
cioè nel senso io, siccome nella legge c'è scritta questa, c'è scritto che io devo indagare, allora io faccio,
cioè non solo posso fare la delazione e questo era previsto dalla legge,
sì,
ma
è pubblica, è una bacheca sostanzialmente, almeno così l'avevano fatta, è una bacheca, io posso dire chiunque ho visto X che entrava nel bagno del genere sbagliato, quindi tenete conto, X fa queste cose.
Penso voglia dire del sesso sbagliato. Penso tu voglia dire del sesso sbagliato.
Non lo so, dipende come
la legge chiaramente, no, nel senso, penso,
sì, perché la legge dice del sesso.
La legge dice del sesso, naturalmente, certo,
ovviamente. Quindi diciamo questa cosa è interessante, perché questa cosa fa capire a cosa la gente pensa, cioè nel senso, perché chiunque, io penso che le cognizioni tecnologiche di chi ha messo su questo sistema sono prossime allo zero, oppure chiunque la prima cosa che pensa è di fare un sistema con un'autenticazione fessa, anche perché ormai diciamo i sistemi di autenticazione cioè qualunque comunque vuoi fare un qualunque form web, l'autenticazione viene facile farla, non è che ci devi pensare tanto per fare un sistema di autenticazione.
Sì, sì. Sembra anche chiaro che finché non lo hai fatto non puoi fare la prima versione, cioè ci sono alcune cose che puoi dire questa poi la facciamo dopo, no? Sì. La prima versione la facciamo e tipo non è lo lascio pubblico.
Sì, non è lo lascio pubblico visibile a tutti, quindi questo diciamo nella nostra maldicenza tradisce, fa tradire
le reali intenzioni.
C'è da dire che dopo che questa cosa è stata segnalata, poi è stato inserito un'autenticazione. Quindi non, ormai non si può più fare questa cosa, però è diciamo interessante che una cosa del genere è venuta fuori. Quindi abbiamo riportato questa notizia, diciamo, per questo motivo.
Sì.
Passiamo a questo punto avanti.
Andiamo a quale
paese? Andiamo nell'altra grande
democrazia dell'Oriente.
Dell'Oriente, sì.
A Oriente ci arrivano, senz'altro.
Qua quasi Medio Oriente, non è normalmente Medio Oriente, però effettivamente è Oriente, ma non.
Cioè, se fa il baricentro, dici?
Se c'è il baricentro.
Se fa il baricentro, allora sì. Parliamo della Russia, che grande lo è sicuramente. Su democrazia lo stiamo, diciamo che stiamo affrontando l'argomento.
Ci sono le elezioni, quindi è democrazia. C'era qualcuno che diceva questa cosa, no?
C'era qualcuno che diceva questa cosa. E per esempio, questo è un caso interessante. No, che i regimi non liberi censurano, ma che dire se invece di censurare si localizza, no? Perché comunque tutte queste richieste che vanno su server remoti, no? Io ho visto un documentario e dice che inquina un sacco, no? Tutta questa roba di internet, e che in realtà se uno usasse le risorse più vicino a dove sta, sarebbe meglio.
Quindi tu hai una lettura ecologista di questa cosa.
Una lettura ecologista, direi, di quello che è avvenuto. E certo, infatti perché Putin se ne ha visto lo stesso documentario e ha detto: ma se io faccio così, e io c'è Wikipedia, no? Ma io la versione in russo, io se la clono e ci faccio una versione interna, questo non è molto meglio? Cioè noi no, magari i server li gestiamo pure meglio in delle maniere migliori, oltretutto tolgo tutti quei cacchio dei banner che ti invitano a dare donazioni che sono diventati sempre più grandi e sempre più fastidiosi.
Quindi vuole migliorare il sistema, dice.
Vuole anche migliorare il sistema e depurarlo anche da eventuali falsità che dovesse contenere, che in un sistema aperto sono sempre possibili.
Noi sappiamo sempre che questo è sempre stato un problema di tutti i sistemi aperti, cioè è vero che la presenza di tanti autori favorisce la correzione, che il sistema si corregga da solo, ma è anche vero che esiste un momento in cui la notizia falsa può diciamo rimanere online per una certa quantità di tempo, perché finché non avviene la correzione. Poi, ora la Russia purtroppo è molto vittima di queste cose, perché sappiamo, ci sono le notizie che dicono che c'è una guerra, come sa bene Putin, che l'ha detto in tutte le maniere, questa guerra non c'è, quindi è giusto che Wikipedia, che non si capisce come gli editori di Wikipedia non correggono questa chiara falsità, allora ci pensa lui e ne fa una con un sistema di correzione più efficiente, almeno su certi argomenti.
Sì, e quindi ha di fatto clonato Wikipedia per fare un'altra versione che si chiama Ruviki, che Ruviki è il modo informale con cui in Russia, a quanto pare, è molto chiamata, no, la Wikipedia russa.
Sì, diciamo che la Wikipedia in lingua russa era chiamata Ruviki, come diciamo Russia Wikipedia,
perché,
un acronimo così. Lui ne ha fatto un'altra che si chiama Ruviki, cioè invece della W c'è la B.
E hanno copiato tutti quanti gli articoli editati, tutti quelli che devono, come dire, in questo modo ora osservano le leggi russe.
Diciamo, come, esatto, editati per ottemperare alle leggi, non per nient'altro.
Ah certo, la legge prima di tutto. E quindi diciamo questa è l'operazione che è avvenuta, un nuovo quindi sito censurato, ma rimpiazzato, no? Perché immagino che censurare Wikipedia avrebbe comunque, no, creato non soltanto del malcontento, ma anche proprio dei problemi, no? Comunque è un qualche cosa a cui ci si affida molto ormai come strumento. Sono molto curioso di capire, cioè, ma poi che fanno? La congelano? Rifanno gli import costantemente? Che è un lavoro, cioè, faticosissimo, ma chi te lo fa fare? Quindi sono curioso di capire come lo manterranno, ma questo è un aspetto squisitamente tecnico, di interesse relativo.
Penso che lo scopriremo, diciamo,
Sì, perché non penso che torneranno indietro da questa bella idea.
No, è interessante il differente approccio rispetto alla posizione cinese. Cioè, questa cosa dimostra che la Russia si sta avvicinando un po' alla filosofia che è stata adottata dalla Cina. Cioè, mi rifaccio le cose mie.
Sì.
Però mentre quelle cinesi sono effettivamente una nuova, una cosa diversa.
Sì.
Cioè, loro hanno reimplementato cose, diciamo, controllate dal governo cinese per risolvere le necessità, tra virgolette, del popolo, della popolazione sì. cinese, però non se ne sono fregati di farle uguali a quelle occidentali.
Sì.
Qua invece, sarà perché per abitudine i russi utilizzano Wikipedia, quando hanno potuto eliminare quello occidentale, come nel caso di V-Contact contro gli altri social, effettivamente... Certo. Diciamo hanno un sostituto, ma in questo caso, visto che la popolazione era già abituata a usare uno strumento, hanno pensato bene di fare il clone dello strumento, cioè quindi un approccio che si sposta da quello tradizionalmente usato in Russia, che non era quella di mi rifaccio le cose mie, più verso il modello cinese.
Sì.
Ma comunque facendo i cloni alle cose occidentali, in maniera tale che praticamente i russi non si accorgano di questa, tra virgolette, transizione.
Che poi, naturalmente, fare i cloni tecnicamente non è sempre banale, ma e qui viene il bello della cultura libera e dell'open source, perché in effetti quello che fanno è praticamente inattaccabile dal punto di vista del copyright, quindi perché comunque Wikipedia gira su, penso, tutto, se non è tutto, è sostanzialmente tutto, diciamo, il motore di Wikipedia è tutto quanto software libero, i contenuti sono rilasciati con licenza libera e modificarli è lecito.
Sì, è lecito, non c'è nessuna, tra l'altro, da questo punto di vista,
cioè, l'unica richiesta è che anche quei derivati devono essere lasciati sotto la stessa licenza, ma figurati se il governo russo non vuole rilasciare la sua propaganda, cioè tutte le licenze che vuole te la rilascia.
Figure, esatto, ma diciamo questa cosa appunto è del tutto inattaccabile, anche perché non è che c'è una norma che dica che come deve essere fatto, come devono essere fatti gli editor, semplicemente certo. Questa è semplicemente un'altra Wikipedia con un set diverso di editor,
sì.
Tutto qua, che importa dalla prima, quindi magari riconoscerà l'autorship alle cose che hanno copiato di sana pianta, e invece altri articoli sono fatti con
dal loro staff editoriale.
Dal loro staff editoriale, diciamo.
Sì.
Una forma, questa oserei dire, vista anche la penetrazione di Wikipedia come sorgente di informazioni generali, diciamo, sì, per la popolazione, è una cosa oggettivamente pericolosa, perché giustamente diciamo, tu poi non riesci più a distinguere l'origine dal falso, diciamo, dall'evoluto. C'è anche da dire, e poi chiudo su questa cosa, che questa idea comunque non è non è la prima volta che si sente di cloni di Wikipedia. Ce ne sono un sacco in giro, generalmente sono robe fatte negli Stati Uniti, generalmente da gruppi di destra, da gruppi cristiani conservatori, sì, vari, che hanno fatto cloni di Wikipedia per, diciamo, sposare le loro teorie. Esiste, mi ricordo, una Wikipedia creazionista, non mi ricordo più i nomi, però sicuramente c'è una Wikipedia creazionista in giro,
Non sono rifatte da zero, tu dici, sono dei cloni con le cose modificate.
Sono rifatte semplicemente le pagine, diciamo,
quelle degli animali, essenzialmente.
Sì, no, quelle che interessavano al vario, diciamo, per ogni gruppo, quelli che sono, certo, di maggiore interesse.
Ho capito. Vabbè, io quasi quasi andrei con un altro sacco musicale e poi concludiamo, perché abbiamo ancora qualche ultima notiziola e poi andiamo in chiusura. Alle 22.34 torniamo con le dita nella presa e andiamo in chiusura con le ultime notizie. Mischiamo decisamente serio e faceto, ormai penso è diventata una rubrica fissa in cui cioè, ci scrivono per segnarci i compleanni non di persone ma solamente di insomma ricorrenze importanti che ci tengono a festeggiare e che tra l'altro infatti vedo che hanno un numero diverso da quello che mi avevi detto prima, che infatti mi sembrava un po' troppo basso, mi sembrava un po' che avesse un po' più di segni dell'età, avevo capito che aveva 40 anni ma no, mi sembrava no, chiaro che
ho sbagliato io a dirlo,
vabbè quelli erano magari so quello che dice in giro, ma nel senso per il resto
ci ho tagliato gli anni così mi li taglio pure io,
ah sai, ho sì. Capito perché non l'hai inventato tu Basic?
No, non l'ho inventato io, ancora non ero nato per fortuna.
Ho capito, Basic fa 60 anni
Sì, è stato il Basic è stato diciamo per la prima volta utilizzato il primo maggio del 1964.
Bene, vabbè, comunque Basic in fondo non era male quanto i suoi derivati sono stati, perché comunque
si diceva come battuta all'epoca, si diceva battuta simile per il Basic per il Fortran, che era che se tu eri stato esposto a questi linguaggi poi non avresti più imparato a programmare per il resto della vita, cioè ormai
sì l'ho sentita questa cosa,
so, io essendo stato esposto a entrambi è ovvio che
io solo a Basic. Io sono
Basic. Ti puoi ancora salvare.
Sì, io ho imparato a programmare in Basic. Tra l'altro del tutto fuori tempo massimo, però vabbè, era
vabbè, anch'io, diciamo, io ero più in tempo, però era già ormai ampiamente declinante come linguaggio.
Basic è un linguaggio che diciamo era molto uno dei più diffusi, i primi linguaggi, sì. Diciamo, oggi diremmo di scripting, quindi che si poteva programmare in maniera più semplice, linguaggi interattivi.
Era un linguaggio pensato per i principianti. Infatti la B di Basic è beginners. Quindi diciamo
sì, è comunque Basic, vuol dire sì, basico,
basic,
diciamo.
Basic era un linguaggio, uno dei primi linguaggi pensati ai principianti, cioè che tu non dovevi essere un esperto, facevi le cose semplici con un linguaggio che era simile all'inglese, nel senso l'idea era essere questo, cioè che tu scrivevi le istruzioni che assomigliavano a comandi scritti diciamo in una lingua umana. Notare che noi ora diciamo questa cosa potrebbe sembrarci strana perché se viene il Basic non è che ci assomiglia tantissimo alla lingua umana,
non più di tanti altri linguaggi,
però ricordiamoci che il Basic nel 64 il concetto medio di linguaggio era una roba tipo l'assembly o tipo i primi Fortran che diciamo erano ancora più distanti rispetto alla di come sono ora rispetto al linguaggio umano, quindi questo qua diciamo ora non dà più scalpore, però all'inizio diciamo insieme al COBOL era un linguaggio abbastanza simile a un linguaggio umano.
Sì sì, non era solamente tra i primi che comunque volevano essere più intuitivi, però diciamo si è inteso tra i più efficaci, anche perché poi spesso era effettivamente l'interfaccia base di molti sistemi, quindi molte persone in effetti hanno imparato a programmare almeno brevi rudimenti del Basic.
Sì, anche
in questa maniera
era comune su un sacco di computer diciamo a basso costo, che per molti sono stati i primi computer, pensiamo ai Commodore.
Sì, già molto tempo dopo, però allora stiamo parlando dei Commodore.
Quello è rimasto.
Certo.
Girava sui Commodore, girava sulla sugli Apple, prima gli Apple, quelli che si chiamavano Apple.
Sì.
Non quelli che siamo Mac, su un sacco di altre di altri computer semplici, e quindi diciamo ha lasciato comunque una traccia nella storia dell'informatica, diciamo ancora tracce del Basic ancora esistono diciamo all'interno dei sistemi di scripting che ci sono.
Tracce ce ne sono sempre.
Sì.
Questa diciamo notizia, mi rendo conto, non per chiunque di altrettanto interesse, ma almeno una notizia spiccatamente nerd ce la fate di in questa trasmissione, o dobbiamo sempre parlare di cose di generale interesse, come per esempio la prossima di generalissimo interesse, almeno se vivete in questa città, perché aumenterà il prezzo dei biglietti di ATAC e Cotral a Roma e nel Lazio, un aumento piuttosto sostanzioso per il biglietto a tempo, quindi diciamo il biglietto comune,
momento di cui comunque si discute, abbiamo già discusso, tipo, è un anno che si discute, c'è un tira e molla su questa cosa.
Era stato paventato anche l'aumento non soltanto dei biglietti ma addirittura anche degli abbonamenti che doveva scattare l'anno scorso, poi non
scattato. In realtà la questione era che c'era un piano di farle scattare con delle cifre già prestabilite anni prima, che però, su cui però ovviamente c'era un una giusta opposizione, ne avevamo parlato una puntata scorsa di sì. questa cosa, perché sostanzialmente se vi facevi i conti veniva fuori che la parte della popolazione più danneggiata da questi aumenti sarebbe stata quella dei pendolari, mentre paradossalmente chi avrebbe risentito di meno gli aumenti erano i turisti.
Sì.
Quindi diciamo una cosa fatta proprio a danno della cittadinanza.
Sì.
Ora questa cosa l'hanno tra virgolette aggiustata, ecco.
Quindi ora un anno dopo ci riprovano e tutto lascia pensare che ci riusciranno. È previsto dal primo luglio un aumento dei biglietti a tempo che da 1,50 euro all'interno della città di Roma passano a 2 euro, quindi un aumento piuttosto significativo, 33%, compensato in un certo senso dal calo marginale assolutamente, ma quantomeno non da un aumento degli abbonamenti annuali, che passano da 250 euro quelli non agevolati a 240 euro gli agevolati. Poi dipende da quale agevolazione, quella è tutta l'altra. Cioè, comunque diciamo gli abbonamenti non li aumentano, in alcuni sì, casi li calano,
i mensili rimangono costanti, gli annuali calano ma leggermente, il resto è tutto invece basato sui biglietti a tempo, quindi biglietto normale a tempo, il giornaliero, quelli di 2 giorni, 3 giorni, tutti questi biglietti che essenzialmente sono i biglietti usati da turisti, diciamo.
Sì, dai turisti o usati, o meglio dire non usati, no, dalle persone che magari possiedono una macchina ma che ogni tanto possono trovare più comodo usare l'autobus. E secondo me questo è un po', no, il limite di questo tipo di misure, no? Siamo sempre stati i sostenitori della gratuità totale del trasporto pubblico come unico metodo per incentivarlo, e mi sembra che uno dei problemi del appunto puntare sul costo del biglietto come poi metodo per prendere risorse invece che prenderlo dalla fiscalità generale è per esempio il fatto che chi già possiede un'automobile, no, quindi trova a quel punto il costo marginale sostanzialmente del viaggio è estremamente basso, no, da fare in automobile, e quindi questo ti porta a prendere la macchina anche per fare tratte che magari i mezzi pubblici servono piuttosto bene, per cui magari con i mezzi pubblici ci metti pochissimo di più o magari anche leggermente di meno, però a quel punto diciamo se devi anche pagare il biglietto per metterci, no, metti anche, fai conto, un posto scomodo in cui andare come può essere il centro storico, in cui trovare il parcheggio fuori da ZTL è complicato, però se con il mezzo pubblico, se andiamo, no, magari in due ci partono 8 euro, no, due persone a testa, andare e tornare fa 8 euro, allora invece se prendo la macchina e spendo la benzina che spendo, che sarà tipo, no, magari 1 euro, 2 euro di benzina, e ovviamente è molto più conveniente, quindi questo, come dire, non è male per quanto riguarda, non è malaccio per quanto riguarda le persone pendolari, però invece sull'uso della macchina, diciamo sull'uso dell'autobus magari più occasionale non fa niente, quindi diciamo rinforza un po' la divisione tra chi si muove in autobus e chi si muove col mezzo privato. Insomma, solamente non rallegrarci, poteva andare peggio, poteva andare anche meglio sicuramente. E vabbè, non abbiamo riportato, ma diciamo aumentano i biglietti a tempo anche per quanto riguarda Cotral, oppure quelli a 24 ore a 72, sì, senza sì. Che facciamo tutta la tabella che non serve a niente.
Sì, ma sostanzialmente da quello che si è capito il grosso dei biglietti aumenterà di un terzo, quelli diciamo a tempo breve, quello che dicono loro per leggerissime riduzioni sugli abbonamenti annuali, nessuna riduzione di aumenti mensili che però non aumentano neppure, e tutto quello che c'è sotto invece aumenta di un terzo.
Sì, e questo sarebbe, no, diciamo a detta delle dichiarazioni, diciamo delle amministrazioni, compensato dai tanti miglioramenti. Ora diciamo abbiamo visto in effetti anni peggiori per il trasporto pubblico sicuramente, ma adesso addirittura a cantare vittoria, diciamo si nota che c'è del movimento e che delle cose potrebbero succedere, ma potrebbero anche non succedere, visto che per esempio, no, sul famoso TVA alla fine pare che la sta spuntando il Messaggero con la sua assurda campagna anti-tram. Ora, no, sono arrivati a dire che forse allora la tratta Vaticano Termini la rimandano e fanno prima la Vaticana Aurelio, che odora tantissimo dell'otto che ha attestato a largo Argentina, invece di andare a Termini dal 2000, di fatto dall'altro giubileo, in cui mo intanto la facciamo arrivare a largo Argentina, poi vediamo, e quel poi vediamo non succede mai, e così potrebbe andare anche per questo tram. Tutti gli altri lavori sono, diciamo, in grande rallentamento, tanti lavori più sostanziali, poi sì, si vede qualche manutenzione in più, c'è, cioè qualche flebile speranza in più per una Roma Lido che abbia un futuro.
Hanno fatto uscire
però,
uno o due treni in più da Roma Lido.
Sì, Roma Lido ora ha dei treni, tipo. Ora è una ferrovia dotata di treni. che non è un
senso. No, che è interessante perché dico, è bastato l'incremento tipo di due treni in totale che per fare scendere i tempi tipo le attese da oltre mezz'ora a tipo un quarto d'ora.
Eh beh, certo, perché quando i treni sono due, quando ne aggiungi due, i tempi si dimezzano.
E tu dici, ma cavolo, ma bastava soltanto questo.
Eh sì, questo dice molto, no, appunto, lo stato in cui versa comunque il trasporto pubblico locale a Roma, uno stato in cui c'è qualche prospettiva di miglioramento, ma tutta quanta da verificare, visto che hanno spostato le date dell'apertura di Colosseo e c'ho il vuoto, come si chiama quella prima?
Ambaradam.
E che non si chiama più Ambaradam, perché, per fortuna.
Ipponio.
Il rinvento si chiamasse diverso, ma vabbè, Porta Metronia, si chiama Porta Metronia, quindi no, quelle aperture l'hanno spostate, i lavori sul tram sono tutti quanti rimandati, i lavori, insomma, sostanzialmente sono grandissimi comunque rallentamenti
anche
sui lavori.
Anche la famosa Metro G.
Anche la famosa Metro G, certo.
Era fatto, era morto, il treno giallo era già fatto, ormai ancora non si vede niente.
Vabbè, quello è perché parla male, no? Nel senso, augura la morte e poi si campa cent'anni.
Esatto.
Ed è forse questo metodo che ci lancia subito alla prossima notizia. Perché sì, chissà se hanno tentato anche questa di strada, no? In effetti, cioè, nel senso, cioè, quella di farsi fatti propri, no? Quali sono le strategie per vivere a lungo, no? Che si sanno, sono farsi fatti propri. Ma poi no, che se gli altri ti parlano, no, ti augurano la morte, no, cioè, insomma, la scuola Andreotti, diciamo, sì, tu fai come Andreotti e campi per sempre, o comunque molto. E, non so se queste tecniche sono state poi raccontate dettagliatamente dal gruppo, diciamo, di immortalisti, lungotermisti, altruisti efficaci e quant'altro che si riunivano intorno al Future of Humanity Institute, più o meno, no? Quindi il tipo di ideologie molto care alla Silicon Valley, no? Soprattutto sì, insomma, alle persone che comandano nella Silicon Valley, il tipo di ideologie di cui abbiamo poi parlato tante volte sia in radio, no, che anche in un po' di iniziative tempo fa, e che diciamo, no, a partire da una visione in un certo senso laica, no, e secolare, poi pongono le basi per una visione comunque religiosa di fatto del rapporto con la tecnologia e, no, e di fatto, come dire, nascondono in fondo il loro tifare per tutte quante le ingiustizie su questo pianeta dietro, no, degli argomenti, diciamo, apparentemente razionali.
Sì, è un approccio totalmente fa parte di una famiglia, in realtà non è una,
no, certo,
di approcci di questi totalmente razionali, il cui scopo sostanzialmente assomiglia tanto a quello della religione, cioè, certo, spiegare le disuguaglianze del mondo,
sì,
cioè spiegare,
certo,
dare una
la colpa ai poveri,
dare una giustificazione morale per dire sì, è vero, noi potremmo migliorare questo mondo, ma non lo facciamo perché così è stato fatto. Prima si diceva perché così ha voluto Dio, perché, sì, così. Ora hanno trovato altre spiegazioni, comunque il concetto è sempre
non cambiamo
stesso.
Niente, che noi ci troviamo bene così, grazie,
ci troviamo bene, non cambiamo niente, possiamo aggiustare qua e là un paio di cose.
Sì.
Tipo questi volevano aggiustare, questi di cui parleremo, che ancora abbiamo nominato, volevano aggiustare problemucci secondari tipo la morte, perché effettivamente dà fastidio se sei un miliardario il fatto che prima o poi finisce.
Sì, sì, è strano, fa sempre, insomma, che chiaramente io non mi so mettere nei panni di un miliardario, perché non solo, vi confesso che non lo sono, ma non ho nemmeno molti amici miliardari. Magari tu ne hai di più, io no.
Spesso hai sempre sbagliato con le conoscenze, vedi?
Sì, no, esattamente, perché in genere chi è amico di miliardari secondo me ha più probabilità di essere miliardario, e quindi diciamo
sì, empiricamente funziona così, però quindi, sempre,
quindi diciamo bias, diciamo, non è dalla mia parte, però ecco, sì, questo fatto che i ricchi hanno il dramma della morte più di tutti quanti gli altri, nonostante muoiono esattamente come gli altri, anzi essenzialmente vivono anche di più e in genere meglio, no? Questo è un po' il concetto, mi affascina sempre. Comunque sì, no? Diciamo, quindi il tipo di ideologie, no, che dicevano ma noi potremmo vivere dentro una simulazione e quindi sostanzialmente non siamo davvero responsabili di quello che facciamo, è un gioco, ragazzi, non, no? Penso, sì, certo, no? Sì, le persone soffrono, ma insomma è un gioco, e cose del genere venivano, avevano un po' il loro centro in realtà non tanto negli Stati Uniti, anche se quello era, diciamo, un altro dei punti cardine, ma in realtà ad Oxford, in un istituto che era il Future of Humanity Institute, un istituto che è stato chiuso recentemente, il 16 aprile. Ora, da qui a liberarci dei lungotermisti ancora ce ne passerà, diciamo. Scusa, la strada della rivoluzione è lunga ed in salita.
Questo è un grande successo comunque, già questa cosa qua, perché per due motivi: uno, perché ci siamo liberati di un istituto sostanzialmente inutile che propugnava
se non dannoso.
L'altro, che oggettivamente fa vedere come la macchina della pubblica amministrazione inglese funziona, perché loro avevano promesso di risolvere problemi dell'umanità, tra cui appunto la morte, non l'hanno risolto, come empiricamente si può dimostrare, quindi effettivamente è giusto che
hanno fatto morire
che abbiamo fatto morire questa cosa, perché tanto era inutile.
Va bene, con il nostro sghignazzo possiamo concludere questa puntata, quando sono le 22:50. Almeno qualche piccola soddisfazione ogni tanto fatecela avere, e noi torneremo in onda sicuramente domenica prossima, 12 maggio. Nel frattempo vi lasciamo in compagnia della compagna automatica, che questa notte selezionerà per voi musica e parole, e dalle 8 di mattina si riparte con la rassegna stampa e con il consueto programma di Radio Onda Rossa. Continuate ad ascoltarla, a sostenerla, e non mancate alla nostra festa, che sarà 24, 25 e 26 maggio. Ciao ciao!
Ciao.